domenica 26 maggio è la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi in trasmissione iniziamo con un'intervista alla slavista Claudia Zonghetti, che ha tradotto per Adelphi Il popolo è immortale di Vasilij Grossman, il primo dei tre romanzi che il grande scrittore dedicò alla Seconda Guerra Mondiale. Rappresentazione appassionata, dolorosa della vita dei soldati, racconto della necessità di difendere la vita, ogni vita, dalla brutalità della guerra. Quindi con Francesco Cataluccio ricordiamo la figura di Giuseppe Marcenaro, saggista, bibliofilo, scrittore tra i più interessanti, imprevedibili degli ultimi decenni, di cui il Saggiatore pubblica l'ultimo libro uscito postumo, Sciarada. Giuseppe Marcenaro è infatti morto lo scorso gennaio. Infine, ancora Russia, ancora Unione Sovietica, con un'altra slavista, Claudia Scandura. Con lei parleremo di Lo Scarabeo nel Formicaio, pubblicato da Carbonio, romanzo di fantascienza dei fratelli Strugatskij, tra gli autori più noti e celebrati del Novecento letterario russo. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 26 maggio, la Domenica dei Libri è una trasmissione di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Il popolo è immortale è il primo dei tre romanzi che Vasilij Grossman dedicò alla Seconda Guerra Mondiale. Grossman lo scrisse in un paio di mesi, tra l'aprile e il giugno 1942, lo pubblicò poi a puntate tra il luglio e l'agosto di quell'anno. Lo scrittore aveva passato i mesi precedenti scrivendo per Stella Rossa, il quotidiano dell'esercito, di cui era diventato corrispondente di guerra e su cui pubblicò alcune delle cronache più forti, sincere, eterodosse, diciamo, anche rispetto alla retorica ufficiale del governo e degli alti gradi militari. Il popolo immortale racconta storie di soldati nei primi mesi dell'invasione tedesca della Russia, che si trovano a resistere disperatamente. Il romanzo racconta sconfitte, azioni eroiche, marce, manovre militari, la vita di tutti i giorni. C'è Bogaryov, ex insegnante di marxismo, diventato commissario politico del battaglione. C'è il coraggioso capitano Babajan, capace di seguire il proprio giudizio, ignorando gli ordini dei superiori. E c'è il maggiore Merzkalov, che incarna i difetti di molti ufficiali russi nei primi anni di guerra, ma che poi saprà riscattarsi. Allora, sono personaggi che richiamano soldati che Grossman conobbe durante i mesi di guerra, in un legame strettissimo tra realtà e finzione, sul cui sfondo, diciamo, si erge il popolo, la cui causa diventa storia, che però non deve mai dimenticare i destini dei singoli, del singolo essere umano. Il popolo immortale viene ora pubblicato da Adelphi, lo traduce Claudia Zonghetti, qui do il benvenuto in trasmissione, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, Claudia Zonghetti è slavista, traduttrice dal russo, tra i tanti scrittori di cui ha tradotto le opere ci sono Bunin, Tolstoi e ora Dostoevskij. Di Grossman per Adelphi Claudia Zonghetti ha già tradotto Vita e Destino e Stalingrado. Allora, senta, una prima cosa, Claudia Zonghetti, la vostra versione reintegra alcuni passi che non erano passati, che non furono pubblicati nel 42, cioè che non passarono il vaglio della censura, quali in particolare?
Allora, prima di tutto la versione è soprattutto di Robert Chandler e Yulia Volokhova, che sono i due studiosi che si sono occupati di verificare all'interno dei manoscritti quali erano le differenze fra quanto fu pubblicato. Come sapete tutti, la censura, ma anche l'autocensura, influiva molto sulle pubblicazioni che c'erano all'epoca e questa versione si occupa soprattutto di recuperare quello che o Grossman stesso nel corso delle sue riletture aveva preferito sottacere o quello che i censori avevano cancellato. Si passa da singoli, sparuti aggettivi o poche parole che connotavano in maniera negativa magari una particolare situazione, la sciocca presenza di pulci nelle trincee, non era lecito che il glorioso esercito sovietico dovesse patire questa umiliazione, un crudele magari riferito a una situazione che invece doveva essere più eroica. E poi ci sono però anche i passi più consistenti che erano stati cancellati proprio per censurare particolari situazioni che nel corso di quei mesi erano state sottoposte a epurazione. Le eliminazioni più consistenti riguardano il personaggio di Bogaryov. che tra l'altro è quello più vicino a Grossman, perché ha una formazione come la sua, non ha alcuna formazione militare, e dal suo studio di professore, di docente universitario e ricercatore è stato sbalzato senza alcuna tappa intermedia nel calderone della guerra, come lo chiama lui stesso. E come Grossman è sconvolto dai bombardamenti, come Grossman è un intellettuale con la mente libera e con una voglia di capire notevole, superiore a quella richiesta, e con una simpatia spiccata per i rivoluzionari russi della prima ora, quelli che già erano sottoposti a una prima revisione, diciamo. E infatti lui lavorava in quell'istituto Marx and Engels, che ancora cercava di occuparsi anche di Plekhanov, Lafargue, Kautsky, eccetera. Quindi comunque era già in una posizione scomoda. E all'interno del libro è proprio su di lui e su quello che lui dice o non dice, perché anche i silenzi di Bogarev sono molto importanti, che si è concentrata la ricerca. Tra l'altro i silenzi, così come le censure, sono una cosa importantissima all'interno di questo romanzo, in cui, se farete caso, Stalin non c'è mai. È lo stesso Bogarev che, quando sprona i suoi uomini nel bosco, invece di citare quello che in questo momento è il capo supremo, dice ai suoi uomini: nel vostro petto batte il cuore di Lenin. Quindi Stalin è assolutamente... non esiste.
Senta, da un punto di vista letterario, quindi anche di concezione complessiva, come si colloca secondo lei questo romanzo rispetto agli altri due che tra l'altro ha tradotto, Vite e destino e Stalingrado?
Allora, se Stalingrado è una specie di commemorazione di chi ha perso la vita, soprattutto nella battaglia decisiva, e Vite e destino, che scrisse già per il cassetto, servì proprio a interrogarsi sull'essere umano posto di fronte a una tragedia devastante come quella della guerra e alle reazioni che il singolo poteva avere a questo male supremo, in questo caso, in un romanzo che è di fatto in presa diretta, a lui interessa continuare a dire quello che diceva negli scritti che, come ha detto prima bene, lui già mandava e scriveva per la Stella Rossa, e soprattutto gli interessa dire quello che gli altri non dicono. In una lettera al padre di giugno del 42 gli scrive appunto: leggo a qualcuno le mie pagine e ricevo solo elogi entusiasti, non solo perché la mia storia sia particolarmente buona però, ma perché i miei poveri colleghi scrivono solo oscenità. Dopo una cosa simile, qualunque pagina pur vagamente dignitosa non può che sembrare eccellente. Ecco, quindi a lui interessa dire la verità su quello che sta accadendo, e quello che sta accadendo in quei mesi specifici sono le sconfitte e le ritirate, quindi ancora il dolore, la fatica dell'Armata Rossa e dei soldati, ovviamente vista dalla parte dei singoli uomini e dei piccoli uomini che poi sono grandi, che sono quelli che fanno la storia e che sono quelli che gli interessano. E sono pagine da un lato ottimiste e che vogliono anche infondere il coraggio e dire: la ritirata prima o poi finirà, chi ha una lungimiranza sa che questa cosa finirà, ma dall'altro non ignorano le difficoltà che ci sono al momento, diciamo così.
Senta, Claudio Zunghetti, lei adesso prima faceva riferimento appunto alla censura, togliere un aggettivo crudele, togliere il dettaglio delle pulci nei letti, no? E adesso faceva riferimento alla vita anche, no? Mi sembra che sia particolarmente viva e realistica, appassionata, proprio questa descrizione della vita militare, da cui appunto poi emerge anche una critica nei confronti della gestione militare del conflitto.
Assolutamente sì, come sempre, come in ogni suo scritto, a Grossman interessa l'uomo, il singolo uomo, l'essere umano, la reazione che il singolo ha di fronte alle difficoltà e i legami che all'interno delle situazioni difficili si creano o non si creano. Quindi i piccoli dettagli che fanno dell'essere umano una persona degna della vita che sta vivendo, o quelli che invece lo portano a scegliere la parte del male, la parte negativa. l'evoluzione che ci può essere, come diceva anche lei prima, nel caso di Mirzalov, dal soldato nulla facente o comunque poco impegnato che alla fine si riscatta, a quello che invece comunque sceglie di disertare, fugge e preferisce gettare la divisa nel fiume, per esempio. E sono i piccoli dettagli, come sempre, le scene di vita che scaldano la temperatura del romanzo. Le parti più intense sono quelle anche più semplici, quando il figlio undicenne del sì. capitano Chernychenko prende la sua pistola giocattolo e scappa nei boschi perché vuole ritrovare suo padre, o quando la madre...
Certo,
esattamente.
Sì.
O quando la mamma di Chernychenko tiene testa al nazista che va in casa sua per trovare probabilmente Leonia o per avere informazioni sul figlio, e viene freddata sulla soglia proprio perché mostra tutta la sua dignità di essere umano di fronte al male. O anche la scena più buffa in cui riescono a rubare un camion di pane ai tedeschi, tirandoselo e nascondendoselo nel bosco e aspettando che loro ritornino per farsi una risata, per dire.
Senta, lei in un pezzo per Minima Memoralia ha descritto l'importanza che la musica e le canzoni hanno in questo libro. Ecco, in che senso?
Allora, quella in realtà è stata una mia reazione indotta da un vezzo di Ignatieff, un altro personaggio estremamente simpatico e coinvolgente all'interno del romanzo, che ama molto cantare e tirare sul morale, diciamo, dei suoi compagni cantando canzoni, e che vorrebbe tanto portarsi via una chitarra da una casa che sta per andare in fiamme, sta per essere lasciata al nemico e quindi bruciata, e che poi in un certo modo la riceve da Bagarov, e quindi più molto spesso nel corso delle pagine si trova a suonarle e si sente in sottofondo lui che canta per i suoi compagni. Da qui la curiosità di andare davvero a cercare le canzoni che potevano essere risuonate in quei mesi, la ricerca, ho trovato delle registrazioni d'epoca, e soprattutto insieme alle registrazioni molto spesso c'erano le foto d'epoca, e quindi è stato per me soprattutto un modo per vedere le facce di quelli che stavo traducendo e di immergermi, se ce ne fosse stato bisogno, ancora di più in quei giorni e in quegli umori, ecco. Poi da lì è ovvio che una cosa tira l'altra e si arriva piano piano anche a cantautori, almeno la mia testa è arrivata a cantautori e a gruppi più moderni che sempre dei conflitti, diciamo, si sono occupati, diciamo così.
Senta, Claudia Zucchetti, lei ha tradotto, oltre che appunto Grossman, anche tanti altri autori. Da un punto proprio di vista di traduzione, com'è tradurre Grossman? Cioè, anche che sfide comporta?
Guardi, dopo aver tradotto Dostoevsky si potrebbe quasi dire che Grossman sia una passeggiata, ma non lo è, tutt'altro. Proprio per il motivo opposto, la lingua di Grossman è molto controllata. Allora, il mio percorso tra l'altro è stato all'inverso, io sono partita dalle pagine in cui lui stesso non si censurava, quindi in cui quello che voleva dire era detto, e poi ho fatto marcia indietro pian piano verso una lingua che invece era decisamente più controllata, perché a lui interessava arrivare al lettore nonostante i freni censori della cui esistenza era ovviamente estremamente consapevole. Quindi la sua lingua era più misurata, più controllata, i silenzi erano notevoli, e quindi era una lingua da rispettare molto puntualmente, senza aggiungere nulla, senza spiegare nulla di quello che non voleva che fosse spiegato, e quindi in un equilibrio di asciuttezza che però non diventa mai sciatteria, e con poi invece pagine estremamente liriche, soprattutto quando c'entra la natura, quando ci sono invece, che ne so, penso soltanto anche solo alla lettera della madre di Strum in Vita e Destino, o altre pagine estremamente dense, cariche di emozione, ma mai di pathos nel senso spiccio del termine.
Senta, allora un'ultima cosa, Claudia Zunghetti, cito una cosa che appunto lei ha scritto per il pezzo di Minerva Moralia. Dice: il popolo è immortale, ma ogni uomo è mortale. Quindi allora il senso in qualche modo poi di un romanzo come questo è proprio, come dire, la necessità che la vita sia preservata e venga preservata poi dalla guerra, sia pure in, appunto in un romanzo che racconta la guerra.
La guerra, assolutamente sì, e proprio perché racconta la guerra. Nel corso di tutti e tre i romanzi, e non solo, anche nei racconti, c'è anche una bellissima raccolta che ho tradotto per Adelphi, che è Il bene sia con voi, dove ci sono dei racconti veramente miracolosi. In tutte le sue pagine, Grossman sottolinea sempre che le palpebre di un bambino morto non si possono più risollevare. Io cito molto spesso, e vorrei farlo anche in questo caso, delle righe che scrisse in un articolo del 1946, che venne pubblicato quindi alla fine della guerra, in memoria proprio dei caduti, in cui spiega proprio il significato di quel titolo e di quella parola. Infatti Grossman dice: niente al mondo è più prezioso della vita di un uomo, la sua perdita è irreparabile, irreparabile e irrisarcibile. Certo, qualcuno arriva a sostituirlo, qualcuno afferra il fucile dalle mani del compagno ucciso e continua a combattere. Il popolo è immortale, la sua causa è immortale, ma la perdita di un essere umano non si può risarcire. Ogni uomo è come un filo intrecciato nel tessuto della vita. Un filo strappato e spezzato può non bastare a lacerare o a strappare il tessuto stesso, che però diventa più povero. I nuovi fili non potranno mai sostituire quello che è scomparso. Quel filo è unico e irripetibile, ricco o modesto che fosse, resistente, sottile o fragile. Niente al mondo è più prezioso della vita di un uomo. La sua perdita è irreparabile, irreparabile e irrisarcibile. E questo mi sembra davvero il suggello a 2000 pagine che dedicò alla Seconda Guerra Mondiale.
Tra l'altro, sì, no, la ringrazio per la lettura. Tra l'altro, appunto, anche proprio una cosa personale, cioè leggere un libro così in un momento poi storico in cui appunto sappiamo quello che stiamo vivendo, non soltanto per quanto riguarda la guerra, ma anche, come dire, in rapporto a quanto successe, no? I generali russi, l'iniziale, come dire, senso di sorpresa, no? Furono sorpresi dall'attacco di Hitler, ma l'ostinazione anche poi di una di un popolo che perde, mi pare, nel giro di 6 mesi 3 milioni di soldati,
sì,
no? Ecco, no?
È
impressionante anche leggerlo poi oggi con quello che sta succedendo in Ucraina, come dire, fa capire anche parecchie cose rispetto
ahimè,
che non finirà presto. Comunque, allora, Vasily Grossman, Il popolo immortale, a cura di Robert Chandler e Giulia Volociova, lo pubblica Adelphi, sono 285 pagine, è stata nostra ospite la sua traduttrice, Claudia Zunghetti. Grazie ancora.
Grazie a voi, grazie mille.
La Domenica dei Libri, Radio Popolare. Buongiorno Francesco Cataluccio.
Buongiorno a voi.
Allora Francesco, lo avevi anticipato alcune settimane fa che ti saresti occupato di Giuseppe Marcenaro, lo scrittore, giornalista, bibliofilo, una tra le personalità più originali e multiformi della cultura italiana degli ultimi decenni. Tra l'altro lui è morto lo scorso febbraio a 81 anni. Il Saggiatore pubblica in queste settimane Sciarada, l'ultimo libro di Marcenaro, che quindi esce postumo. Prima di venire però al libro, Francesco, magari vogliamo dire qualcosa su Giuseppe Marcenaro, ecco, chi è stato?
Ah, Giuseppe, per gli amici Pippo Marcenaro, era un personaggio d'altri tempi, nel vestire, nel parlare, nel suo modo sogghignante e malinconico di sorridere. Era un genovese assoluto, puro, orgoglioso di esserlo. Viveva in una casa nelle parti alte di Genova. Quando si entrava ci si imbatteva in un grande trittico di Bacon e poi migliaia di libri ben ordinati, librerie fino al soffitto, tutti letti, secondo Marcenaro. Io lo conobbi quando facevo il direttore editoriale della Bruno Mondadori, era una miniera di notizie, aneddoti, consigliere editoriale molto prezioso, anche alla Delphi lo utilizzavano spesso. Facemmo insieme 5 libri, tra i quali una bellissima introduzione a Montale. E lui aveva il gusto erudito e beffardo del falso letterario. Appunto, avevo accennato l'altra volta parlando di Benjamin, che lui aveva scritto nel 1992 per Leggere una descrizione del baule di Benjamin completamente falsa, che però tutti ci avevano creduto. Quando scrisse per la Bruno Mondadori, in particolare Fotografia come letteratura, che era uscì nel 2004, era una sorta di storia fotografia, io a un certo punto mi accorsi, leggendo il manoscritto, che si parlava di un fotografo molto importante, boemo, del periodo fra le due guerre, sul quale io non sapevo nulla, cercai, non trovai niente. Quindi telefonai e gli dissi: ma Pippo, ma questo qui chi è? E lui cominciò a sghignazzare come un pazzo, dicendo appunto se l'era completamente inventato. Preso edotto da questo episodio, il libro successivo, Storie sui cimiteri, che fu un grande successo, Storie e rimpianti e follie, che uscì nel 2008, e questo fu una cosa pazzesca, perché poi si scoprivano ogni 5 minuti dei personaggi molto, diciamo così, credibili, ma che non erano mai esistiti e di quale veniva descritta perfettamente la tomba. E Pippo era appunto anche un grande appassionato di appunto bibliofilo, giustamente te, ma anche diciamo sì, di cianfrusaglie, di cose confuse, di camere delle meraviglie. E le sue cose, secondo me, più importanti oltre alla letteratura sono state queste grandi mostre fatte per il Palazzo Ducale di Genova, dove insieme a Pietro Boragina lui ha fatto delle mostre bellissime su appunto Rimbaud, su Stendhal, sul viaggio in Italia tra il 500 e il 900, sempre su Montale. Erano delle vere feste queste mostre, piene di quadri, documenti, oggetti, e ovviamente c'era sempre qualche oggetto falso che lui aveva messo lì per beffarsi della gente.
Allora, veniamo al libro, Francesco, Sciarada, che allude, mi pare, sia ad una camminata, un giro, no? Sia però a un problema di difficile soluzione, la Sciarada, con la scusa quindi di seguire quel problema, quell'enigma, cioè Bobby Batlen, che è stato uno degli intellettuali direttori editoriali più importanti degli ultimi decenni. Ecco, con la scusa di seguire questo enigma, Marcenaro ripercorre poi, no, mi pare, nel libro la propria vita e alcune figure amate, importanti della letteratura. Francesco.
Sì, la Sciarada è anche un gioco linguistico in cui si chiede di trovare una parola partendo da definizioni che alludano a quella parola stessa. E appunto è un libro che Pippo Marcenaro scrive nel momento in cui sa già che morirà, che se ne andrà. Infatti Sulla soglia dell'Ade è il sottotitolo. Vivere con le ombre alla soglia dell'Ade. Ed è un libro di ombre, dove lui, partendo dai ricordi, torna all'inizio praticamente, partendo dai ricordi del quartiere di Albaro di Genova, che è questo quartiere dove lui era nato e dove visse fino all'età di 17 anni prima di trasferirsi a Roma, rincontra figure e lui stesso non sa più bene nel ricordo se queste figure siano delle figure reali o immaginarie. Siano delle figure lette in uno dei tanti libri che lui aveva divorato durante la vita. E quindi, diciamo sì, il libro che si legge veramente molto bene, è scritto veramente con uno stile notevolissimo, è un continuo appunto commercio con le ombre, con i ricordi che non si capisce mai, appunto, perché poi, come abbiamo visto, Bancinari era così, se sono poi ricordi veri o ricordi falsi. Bancinari appunto racconta che molto precocemente lui fu preso dalla fortennata passione di leggere, dal fatto che, insomma, gli sembrò che molto presto, dice lui a un certo punto, non mi è rimasto altro che fuggire dentro ai libri, vivere altri tempi, altri mondi, altre dimensioni. Ed è interessante il fatto che lui dice che il modello suo è stato Don Quixote, E con Don Chisciotte lui ha condiviso il rischio della follia derivante dalle troppe letture, perché Don Chisciotte in fondo era uno che aveva letto troppi libri cavallereschi. E lui dice, a un certo punto, dice che Don Chisciotte e Pecos Bill erano i suoi eroi, perché tutti e due avevano l'ostinato e impulito vizio di cercare di cambiare il mondo che non andava bene. E lui appunto si è identificato in queste figure, e il libro è appunto una sciarada di figure, di ombre, e in particolare due. Uno l'hai già evocata a te, appunto, ed è la figura principale, che è appunto Roberto Bobby Butlen, triestino, grande appunto bibliofilo, che lui appunto cerca continuamente, lo legge a suo mito, lui vorrebbe essere come Bobby Butlen, e cerca di capire chi in fondo fu questo uomo che era il consigliere occulto di tante case editrici, e che appunto fu di fatto il ligatore della Delphi. E tra l'altro lui a un certo punto cita una frase che fa di fatto sua, che è di Butlen, di uno dei pochi libri suoi, forse l'unico che ci è rimasto, Il Capitano di Lungo Corpo, e la frase è: un tempo si nasceva vivi e a poco si moriva, ora si nasce morti, alcuni riescono a diventare a poco vivi. Ecco, questo è un po' il senso del discorso. E l'altra figura, per finire, è questa Lucia Marpurgo Rodocanacchi, una donna anche lei triestina, che scrisse questo libro, Un'amica di Montale, una grande appunto amica di Montale, amica di grandi scrittori, di Cadda. Perché questa figura, di cui tra l'altro Marcenaro possiede l'archivio di tutte le lettere, perché lei era la traduttrice segreta di molti di questi scrittori italiani. Montale non sapeva bene le lingue, ogni tanto gli chiedevano di tradurre qualche cosa, la Rodocanacchi traduceva e firmava Eugenio Montale.
Giuseppe Marcenaro, Sciarada, Vivere con le ombre sulla soglia dell'Ade. È un libro del Saggiatore, sono 240 pagine. Grazie ancora a Francesco Cataluccio.
A risentirci.
Hello, darling. This is Nurse Dalla.
Louis Armstrong definì la session che diede a BBC il 2 luglio 1968 con la sua All Stars Band la sua ultima grande performance. La definì così. Satchmo, già segnato da gravi problemi di salute, morirà tre anni dopo, nel 1971. Dal prossimo 12 luglio quel famoso, indimenticabile concerto sarà disponibile via Verve Records.
Show some snap, fellas. Find an empty lap, yes. Darling, every girl, where you get. This one. Darling, never go back, baby. Don't you ever go back, baby. Darling, yes, Lord, swell over there. You looking swell over here. You keep blowing. Ba-ba-da-da, going down. Dig this one. Dig them on this one.
Domenica di Libri, Radio Popolare. Abbiamo parlato di Russia, di Unione Sovietica poco fa con Claudia Zonghetti. Continuiamo a farlo, ci spostiamo però un po' più avanti, cioè negli anni 50, quando inizia il sodalizio letterario di Arkady e Bariste Strugatsky, il primo esperto di letteratura nipponica, lavorava in una casa editrice, il secondo matematico e astronomo, erano fratelli. I due, a partire dagli anni 50, pubblicarono decine di opere, soprattutto di genere fantascientifico. L'autore era appunto sempre indicato come Arkady e Bariste Strugatsky. Entrambi poi, ma con pseudonimi, pubblicarono individualmente opere proprie. Allora, gli Strugatsky diventarono tra gli scrittori più noti e letti nell'Unione Sovietica tra la fine degli anni 50 e gli anni 80. Arkady Strugatsky morirà nel 1991, Boris, il fratello, nel 2012, era più giovane. Le loro opere sono pubblicate in Russia oggi in 33 volumi, a dimostrazione della fama e della considerazione di cui ancora godono. Da una di queste, tra l'altro, Picnic sul ciglio della strada, Andrei Tarkovsky ha tratto il suo film forse più bello, Stalker. Allora, l'editore Carbonio ha tradotto, sta traducendo le opere dei fratelli Strugatsky. È in libreria da qualche settimana Lo Scarabeo nel formicaio, pubblicato nel 1980, che fa parte di una trilogia, questo è il secondo episodio della trilogia, che ha al centro la figura di Maxim Kamerer, un collaboratore della cosiddetta Commissione di Controllo, organizzazione mondiale che ha il compito di vigilare che i progressi scientifici, accelerati da molti contatti con gli alieni, non rechino danno all'umanità. A Kamerer viene assegnato il compito di rintracciare un uomo, a Balkin un progressore, cioè un garante per la sicurezza dell'umanità nei rapporti con gli alieni. Allora, scavando nel passato di Abalkin, Kammerer si troverà di fronte pericolosi segreti. Claudia Scandura insegna slavistica alla Sapienza di Roma, ha tradotto Lo Scarabeo nel formicaio. Con lei abbiamo parlato delle opere dei fratelli Strugatsky, del ruolo della fantascienza nell'Unione Sovietica di quegli anni, a partire proprio dal personaggio di questa trilogia, Maxim Kammerer.
Maxim Kammerer, lui cambia nel corso della trilogia, no? Perché nel primo romanzo è un giovane avventuroso che capita in un più o meno per caso in un pianeta sconosciuto, e invece in questo secondo romanzo ha 20 anni di più, sia lui che un altro dei protagonisti che viene dal primo romanzo, che è Rudolf Sikorsky. E sì, infatti il romanzo, questo qui, inizia proprio che Sikorsky, ormai hanno fatto diciamo carriera tutti e due, e Sikorsky è diventato il capo diciamo di Maxim. Maxim ha 20 anni, anche lui ormai ha una carriera avviata come progressore, e appunto si rincontrano, ma sono appunto due persone diverse che devono salvare il pianeta. Dice all'inizio proprio la missione che sembrerebbe che Sikorsky affida a Maxim è quella, dice: noi dobbiamo riuscire, non siamo più, tu non sei più un ragazzino, non sei più un moccioso, anzi gli dice, e appunto devi riuscire a trovare questo Liefa Balkin, questo progressore che si è reso irreperibile, è ritornato sulla Terra.
Era responsabile, no, diciamo, dei rapporti con gli alieni, no?
Sì, ed è ritornato sulla Terra senza che, diciamo, ne avesse avuto il permesso e senza registrarsi quando arriva sulla Terra. Anche questo è, secondo me, interessante, no? Il romanzo del 79, sì, un romanzo, secondo me, modernissimo, questo anche per tanti sono gli elementi, no, che ce lo fanno sentire vicino, e questa idea per esempio del controllo, del potere, anche l'idea della pandemia nel in un pianeta dimenticato che è stato appunto portato alla rovina. Quindi è un romanzo molto moderno in cui ci sono molti temi e in cui appunto c'è questo personaggio che viene ricercato, questo Liefa Balkin, che non si sa bene chi sia e soprattutto non si capisce bene perché venga così ricercato durante tutta l'opera.
Allora, lei faceva riferimento adesso a questo sistema, a questo mondo di mezzogiorno,
sì.
Ecco, e questi controlli, questo sistema di meccanismi di controllo e di potremmo dire meccanismi totalitari sull'individuo, no? Ecco, che mondo viene creato proprio da questo mondo multiplanetario? Ecco, da che punto di vista, come potremmo definirlo, proprio quanto a sistema di controllo e di repressione anche autoritaria?
Beh, qui bisogna starci un pochino attenti, perché in realtà questo mondo di mezzogiorno, questo mondo del futuro che i fratelli Strugatsky dipingono è un mondo utopico in cui in realtà vige l'amicizia interplanetaria, in cui sembra appunto che tutte le scoperte vengano messe in comune, in cui ci sia un aiuto reciproco fra gli abitanti dei vari pianeti. È vero anche però, come lei giustamente dice, che c'è anche una forma di controllo, no? Questo comitato, sì, di controllo presieduto da Sikorsky, che poi di cui fanno parte poi appunto membri di tutti i pianeti, però che si arroga il controllo sugli altri, su che cosa si debba fare, per esempio, di queste benedette ovocellule, no, che, sì, sono state reperite. E sì, questo è interessante perché il romanzo, appunto, come abbiamo detto, è del 79, ma proprio in quegli anni anche Sakharov, per esempio, Andrei Sakharov, il premio Nobel per la pace, lo scienziato, aveva pensato tra le sue idee c'era quella di una commissione di controllo mondiale che avrebbe potuto deliberare sul bene degli individui. Quindi sono delle idee che probabilmente circolavano già negli anni 80 e sono molto interessanti. Ed è interessante il fatto della registrazione, perché l'ho detto, perché gli Strugatsky, la registrazione, chiunque conoscesse l'Unione Sovietica degli anni 70-80 sa che una delle cose più importanti appena si arrivava era questa benedetta registrazione. È una cosa che evidentemente i fratelli trasferiscono nel loro mondo utopico del futuro, in cui pensano appunto che sarà ancora necessario per chiunque si sposti appunto comunicare il proprio arrivo in un determinato luogo, pianeta e paese, come appunto avviene all'inizio. E in realtà il romanzo verte, come dice Maxim, non tanto sulla ricerca di questo Liefa Balkin, ma di capire perché debba essere ritrovato questo personaggio, per quale ragione è così importante trovarlo.
Senta, Claudia Scandura, vorrei insomma anche raccontare qualcosa di più, no, degli autori,
sì,
di questo scarabeo,
sì,
nel formicaio, no? Arkady e Boris Strugatsky. Allora, mi sembra che loro iniziano a scrivere verso la metà degli anni 50, prima, sì, racconti, poi anche romanzi, firmano una parte delle loro opere insieme, ma ognuno poi scrive per conto proprio. Quindi, come dire, la loro carriera, mi sembra, però adesso lo chiedo anche lei, prende il via, no, sull'onda di un'Unione Sovietica che è anche quella poi del disgelo di Nikita Khrushchev, cioè è anche quella, certo, quell'Unione Sovietica che loro in qualche modo incarnano.
Certo, loro cominciano a scrivere, ma la fantascienza poi ha questa forte ripresa proprio con Khrushchev, con la metà degli anni 50, si scrivono questi romanzi di fantascienza in cui poi si proiettano in questi mondi lontani, no? Queste realtà utopiche o questo mondo che si vorrebbe edificare. Consideriamo anche che siamo appunto alla fine degli anni 50, anni 60, c'è questo interesse per lo spazio, per i voli nello spazio, no? L'impresa di Gagarin, di cui appunto c'è stato un anniversario proprio recentemente. Quindi c'è questo grandissimo interesse per la fantascienza. In realtà Arkady Bariz-Strugatsky è uno scrittore che è formato da questi due scrittori, sembra curioso, no? Questo scrivere in coppia che c'è in Unione Sovietica e in Russia in genere, è una tradizione abbastanza che esisteva anche nell'Ottocento, ci sono dei casi, e quindi sono due fratelli di cui uno appunto viveva a Leningrado e uno a Mosca. E uno dei due fratelli, quello che sta a Leningrado, lavorava, che è quello, se vogliamo, lo scrittore di professione, che lavorava presso una casa editrice, faceva il redattore e faceva il traduttore dal giapponese, quindi anche per questo è interessante, ci sono sempre molti riferimenti alla letteratura giapponese nelle loro opere. Invece l'altro, quello che viveva a Mosca, era invece un astronomo matematico che lavorava in un istituto di ricerca. Secondo le leggende, anche da loro chiaramente tenute in piedi, pare che ognuno dei due buttasse giù, no, una scaletta degli appunti dei personaggi, una trama del futuro romanzo, e poi si incontrassero periodicamente o a metà strada fra appunto Mosca e Leningrado, o a casa dell'uno a casa dell'altro. E diciamo, questa duplicità è anche uno dei motivi di interesse dei loro romanzi, secondo me, in cui appunto si mescolano lo scienziato, uno dei due era matematico e l'altro appunto invece no, era più letterato, e quindi è anche affascinante questo modo in cui loro concepivano, no, queste loro opere, questi loro romanzi. Per di più loro non sono mai dissidenti, però sono sempre, erano intanto amatissimi e poi sono sempre molto liberi. Questo fatto di scrivere del futuro consente loro anche di proiettare, no, su questi pianeti lontani sogni, utopie, desideri e anche critiche, no, alla società sovietica, ovviamente.
Ecco, a questo anche insomma mi interessava, che tipo di pubblico e di ricezione avevano nella società sovietica in quel caso, e a che tradizione anche in qualche modo si riferivano?
Allora, loro scrivono moltissimo e erano popolarissimi ed era difficilissimo trovare le loro opere, nonostante appunto che erano le tirature molto alte con cui la letteratura veniva pubblicata in Unione Sovietica, però non si trovava mai niente di interessante nelle librerie, perché tutto spariva in un attimo. Questo bisogna subito dirlo. Poi è vero che in questa, fra il primo e il secondo romanzo di questa trilogia ci sono tanti anni, ma nel frattempo loro hanno scritto altri romanzi, altri racconti, sceneggiature, cioè sono molto attivi, pubblicavano una rivista di fantascienza. Poi utilizzavano per esempio uno degli escamotage è di pubblicare anche su riviste provinciali, riviste letterarie provinciali o con case editrici che non fossero di Leningrado o di Mosca, per cui si riusciva a passare molto più agilmente fra le maglie della censura, perché sfuggiva, no? Potevano sfuggire tante opere, no? Invece a Mosca chiaramente a Leningrado i controlli erano più forti. Poi loro sono, come dire, non dei dissidenti, però sono chiaramente critici, no? Molte osservazioni che loro fanno le proiettano, no? Non avvengono sulla terra queste cose, però è chiaro che c'è delle riflessioni che sono molto amare che loro fanno, quindi non sono così ottimisti poi nel prevedere questo futuro del appunto 22° secolo.
Senta, l'ultima cosa, Claudia Scandura, che lei insomma ha tradotto lo Scarabeo nel Formicaio, e ritorno alla questione del anche, come dire, dei modelli letterari, no, cui si sì. Ecco, qui a me ha sorpreso l'andamento proprio da poliziesco, no, in cui c'è questa indagine, questa inchiesta da parte di Cameron. Allora, proprio da un punto di vista anche letterario, come interpreta, come giudica questo proprio andamento narrativo, e al tempo stesso è un romanzo con una fortissima carica visionaria, mi sembra. Ecco, come si è trovata lei poi a tradurre questo tipo di opera?
Allora, intanto la carica visionaria, lei ha perfettamente ragione, questo viene, loro si rifanno, è vero che cominciano a scrivere periodo crusciuviano, c'è questa ripresa della fantascienza, ma in realtà si riagganciano a tutta una corrente dei primi del Novecento, in cui appunto si del cosmismo, il famoso cosmismo russo, in cui appunto l'idea dei mondi sono abitati, appunto i mondi lontani dalla Terra, e in cui appunto si rifletteva anche in termini filosofici, no, sulla possibilità della vita, no, negli altri pianeti, e ci riflettono appunto moltissimi scrittori, si riflettono anche i simbolisti, no, in questo periodo, e anche Platonov, cioè l'idea del mondo che è lontano e dei pianeti lontani è molto intrigante, no? Ed è un tema che ritorna nella letteratura russa, è molto, molto forte. Loro si riagganciano a dei modelli russi precedenti, chiaramente, e questo connota la fantascienza russa in maniera molto più profonda, no? Anche stilisticamente, rispetto alla fantascienza, che ne so, americana o cose del genere. Sì. Quindi diciamo, secondo me proprio tutto questo rende il romanzo veramente interessante, perché non è né diciamo fantascienza pura di tipo americano, come se vogliamo, con grandi vicende esaltanti, né una detective story classica, è una riflessione in realtà, secondo me, è una riflessione interessante sul futuro, sul mondo, sull'individuo, ecco.
Era Claudia Scandura che ha tradotto Lo Scarabeo nel formicaio di Arkady e Boris Strugavsky, lo pubblica Carbonio. Alla fine di questo romanzo trovate anche una postfazione proprio di Boris Strugavsky, sono 265 pagine. E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi, un saluto da Roberto Festa, domenica prossima, ciao!